Sono le 18.34, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Questa è Pop Sera, saremo insieme fino alle 20.30. Intanto buone feste ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Gli auguri di buon anno nuovo le faremo domani. Buonasera Emanuele.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Emanuele Valenti con noi. Allora, partiamo dalle notizie ufficiali. Oggi per la prima volta l'agenzia di stampa iraniana, quella ufficiale l'IRNA, ha pubblicato una nota del Dipartimento Generale dei Media Esteri del Ministero della Cultura che ha confermato l'arresto di Cecilia Sala per aver violato le leggi della Repubblica Islamica dell'Iran. La cittadina italiana è arrivata il 13 dicembre con un visto giornalistico ed è stata arrestata il 19 per aver violato la legge della Repubblica Islamica dell'Iran. Il suo caso è sotto inchiesta e ovviamente l'arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente, l'ambasciata italiana è stata informata, le è stato garantito l'accesso consolare e il contatto telefonico con la famiglia. La politica del ministero è sempre stata quella di accogliere le visite e le attività legali dei giornalisti stranieri, aumentare il numero dei media stranieri nel paese e preservare i loro diritti legali, prosegue il comunicato. È stato aperto un fascicolo sulla cittadina italiana, Cecilia Sala, e sono attualmente in corso le indagini. Il suo arresto è avvenuto in base alla normativa vigente, questo è il burocratese, saranno forniti ulteriori dettagli se la magistratura lo riterrà necessario. Molto vago, non ci sono quelle parole chiave, attacco alla sicurezza del paese. E questo fa dire a molti esperti, quelli che sanno leggere tra le righe e comunicati del regime iraniano, che sotto sotto stanno mandando un messaggio all'Italia, l'hanno già mandato questa volta anche all'opinione pubblica, vogliamo fare uno scambio con i nostri cittadini che sono qua arrestati in Italia in attesa di essere estradati negli Stati Uniti.
Sì, appunto, come dicevi tu Sciocchi, secondo questo comunicato del Ministero della Cultura di Teheran, appunto, Cecilia Sala avrebbe violato le leggi dello Stato iraniano, della Repubblica Islamica, ma non viene detto, quindi non sappiamo nello specifico appunto che cosa abbia fatto di illegale. Sappiamo anche, tu parlavi giustamente di un possibile scambio, di un quadro che va probabilmente visto allargando l'orizzonte, quindi considerando anche altre variabili. Pochi giorni prima dell'arresto di Cecilia Sala a Teheran era stato arrestato in Italia a Malpensa un cittadino svizzero-iraniano su richiesta degli Stati Uniti e per il quale gli Stati Uniti hanno già chiesto l'estradizione. Oltretutto nello stesso momento, nello stesso periodo è stato arrestato anche un altro cittadino iraniano, in questo caso direttamente negli Stati Uniti. Quindi il quadro da considerare, appunto, allargando l'orizzonte, ci sono molte variabili, non sappiamo molto di più. Giustamente l'Italia, il governo, il Ministero degli Esteri, la Farnesina stanno mantenendo il massimo riservo. Sappiamo anche, sempre sulla base di quello che no, ha detto il Ministero della Cultura di Teheran che a Cecilia Sala è stato appunto garantita l'assistenza consolare, quindi la possibilità di comunicare con i nostri diplomatici a Teheran, con l'ambasciata e con il consolato, e anche di poter parlare, il comunicato parla di contatti telefonici con la famiglia.
Ecco, c'è uno step, bisogna raccontare che cosa potrebbe succedere dal punto di vista delle leggi. Quando un governo chiede di estradare un cittadino di un altro paese, la prima cosa che l'Italia in questo caso di solito fa, chiede la documentazione agli Stati Uniti, che viene poi dopo esaminata da un giudice per vedere se quelle accuse reggono o non reggono. Poi ovviamente ci sono anche delle limitazioni, per esempio non si può estradare un cittadino in un paese dove c'è la pena di morte e dove questo cittadino rischia la pena di morte. Quindi l'Italia, diciamo, è in attesa di questa documentazione. Quindi in questo momento Emanuele, il governo italiano, si trova tra due fuochi. Da una parte deve liberare un cittadino, una cittadina,
ovvio,
Cecilia Sala. Dall'altra parte non vuole fare arrabbiare il governo americano, perché se rilascia il cittadino iraniano, questo farà molto arrabbiare la Casa Bianca, e quindi c'è una questione anche di indipendenza, per dire, di
sì,
sovranità, di indipendenza, perché in questo momento so che Biden verrà in Italia verso il 9 di gennaio, sicuramente dicono tutti che la Presidente del Consiglio parlerà anche di questa questione.
Sì.
Dall'altra parte c'è anche la Svizzera, perché la Svizzera è anche coinvolta, visto che il cittadino iraniano è anche cittadino svizzero.
Sì, qua vale per l'Italia, ma vale un po' per tutta per questa tutto. Questione. In passato poi ce ne sono state anche altre, no? di cittadini stranieri arrestati a Teheran, che poi, come dire, diventati oggetto di scambio. È successo anche proprio tra Iran e Stati Uniti, oltretutto anche pochi mesi fa. Come dire, il nostro governo dovrà, per quello, ripeto, Sciocchi, per quello ripetiamo, per quello che sappiamo, cioè molto pochi gli elementi, no, di notizia che noi abbiamo in mano in questo momento, ma sicuramente l'Italia sta cercando di soppesare i due piani e di giocare sui due piani, da una parte appunto quello strettamente legale, dall'altra parte sia con gli Stati Uniti che con l'Iran, ma dall'altra parte anche quello politico, ancora una volta sia con Washington che con Teheran. Non è una situazione facile.
Ecco Emanuele, tu sei stato più volte in Iran, hai mai avuto a che fare con questo Dipartimento Generale dei Media Esteri del Ministero della Cultura?
Ma allora, questo dipartimento, no, direttamente no, nel senso che, però è il dipartimento che rilascia una press card, un documento per i giornalisti, come se fosse una tessera stampa, no? Con la quale bisogna sempre andare in giro quando ci si muove in Iran, perché è quello che direttamente dà l'autorizzazione ai giornalisti stranieri appunto ad entrare nel paese e a muoversi e a lavorare, ovviamente in un contesto non semplice. Ecco, l'ho letto più volte su questa tesserina che mi è stata consegnata arrivato a Teheran in tutti i miei viaggi che ho fatto negli anni scorsi.
Ecco, in questo, diciamo, in queste autorizzazioni comunque ci sono delle limitazioni, o uno si autocensura? Scritti nero su bianco o non si autocensura?
Ma allora, diciamo che le autorizzazioni riguardano la possibilità di muoversi in determinati luoghi, cioè bisogna specificare dove si vuole lavorare. Si vuole lavorare nella capitale Teheran, si vuole andare o nella regione di Teheran, si vogliono visitare altre città e altre regioni, allora c'è bisogno di altri documenti e di altri permessi. Nello specifico, invece, che tipo di lavoro fare, che cosa fare, su quali dossier lavorare, quali persone incontrare, come dire, c'è un certo autoequilibrio che il giornalista straniero, a volte anche confrontandosi con quella parte di sistema iraniano con il quale è possibile confrontarsi, quindi, come dire, sulla base di tutti questi elementi si decide volta per volta che cosa fare. Normalmente, appunto, per quanto è capitato a me, ma penso che sia così per tutti i giornalisti stranieri che vanno nel paese, i permessi riguardano semplicemente la possibilità di muoversi e di fare di registrare audio, di fare fotografie, di registrare video in una determinata area, in una determinata zona, come potrebbe essere, appunto, dicevo, una città come Teheran o un'altra città o un'altra regione del paese.
Ecco, ma torniamo alla questione Cecilia Sala. Il governo italiano si trova davanti, è un dilemma, portare a casa una cittadina, una giornalista, oppure trovare altre vie per portarla senza, consegnando magari anche, o senza consegnare il cittadino iraniano agli Stati Uniti.
Sì, allora, appunto, abbiamo detto che il quadro è complesso, ci sono molte variabili, va osservato una questione che va osservata e guardata allargando l'orizzonte. Abbiamo citato, appunto, esplicitamente gli Stati Uniti, e di questo abbiamo provato a parlare con Mario Giro, che è stato anche ex ministro, tra le altre cose, ex ministro degli esteri italiano, quindi più volte in due governi, quindi conosce bene la diplomazia anche per i suoi altri incarichi, i suoi altri lavori, e siamo partiti proprio da questo, no? Gli abbiamo chiesto, allora, inevitabilmente l'Italia, sappiamo, buoni rapporti, o comunque ha dei canali aperti, solidi con l'Iran, anche se da un punto di vista geopolitico Teheran e Roma sono su due fronti opposti, e quindi, se allarghiamo l'orizzonte, anche per gli elementi che abbiamo, sappiamo che in questa trattativa o in questa questione comunque ci sono anche altri attori, per esempio gli Stati Uniti. Ecco, siamo partiti da qua e sentite subito quello che ha risposto Mario Giro.
Sì, è abbastanza corretto, nel senso che con l'Iran l'Italia ha sempre mantenuto canali aperti, anche se ovviamente siamo su fronti opposti, ma abbiamo una relazione abbastanza buona.
Sulla base dei pochi elementi che abbiamo, no, da un punto di vista di notizie, potrebbe essere che questa trattativa, perché ovviamente sappiamo in corso una trattativa tra Roma e Teheran, tra l'Italia e sì, l'Iran, è possibile che non sia una questione di relazione tra Italia e Iran, ma che ci sia anche qualcosa di più, che coinvolga altri paesi con un peso diplomatico anche maggiore, no? Per esempio gli Stati Uniti. In casi come questo come può
questo
funzionare?
Questo creerebbe dei problemi. Meno si coinvolgono gli Stati Uniti, in questo caso è meglio, eh? L'Italia è in grado di risolvere questa questione da sola, come ha fatto altre volte, con paesi, sia con l'Iran che con simili paesi. Naturalmente sono cose molto delicate, bisogna vedere che cosa chiedono in cambio gli iraniani, perché è evidente che si tratti un po' di una trattativa, anche perché Sala era stato in Iran tante volte, quindi non è che erano sorpresi della sua presenza, eccetera. Purtroppo per i media, per il mondo mediatico e anche per la famiglia, in un certo senso, bisogna che si svolga tutto in un grande silenzio, in una grande confidenzialità. Più se ne parla sui media, peggio è.
Ci diceva, l'Italia ha sempre mantenuto canali aperti, buoni rapporti, e proprio sulla base di questi canali aperti e di questi buoni rapporti con Teheran può portare avanti questa trattativa senza allargarla troppo. Questo potrebbe essere un problema.
Senza allargarla per niente, mantenendola su uno stretto piano bilaterale. Adesso non sono sicuro che i nostri diplomatici, ministro Tajani e tutti coloro che stanno collaborando, anche i servizi evidentemente, a questo caso sanno cosa fare. Se fossi anch'io coinvolto, userei il massimo della confidenzialità e il massimo del bilateralismo.
Com'è possibile costruire, proprio, come dire, da un punto di vista di relazioni diplomatiche, la fiducia in un contesto così complesso come questo?
Non è una questione di fiducia, è una questione casomai di scambio, e non di scambio immediato, non è detto che lo sia, si possono verificare varie situazioni, come succede a tutti i paesi, e è una questione di continuazione dei rapporti, direi, non di fiducia come ce la immaginiamo noi. Noi come se ne immagina un cittadino normale, ordinario. Tenere rapporti, canali aperti con l'Iran non significa avere fiducia nell'Iran, e così la stessa cosa nell'altro senso. Tenere rapporti aperti da parte della Repubblica Islamica Iraniana con l'Italia non significa avere fiducia nell'Italia, significa utilizzare di tanto in tanto questi canali per le relazioni internazionali che si muovono su piani diversi continuamente tra tutti i paesi.
Quindi grande pragmatismo.
Sicuramente la diplomazia è basata sul pragmatismo. Tra l'altro conosco l'ambasciatrice nostra a Teheran, è una donna molto, molto brava, un diplomatico molto, molto affermato, molto, molto solido, direi.
Intervista di Emanuele Valenti a Mario Giro, vice ministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, saggista, membro della comunità Sant'Egidio.
Guy's a fool, he's crossed the line. I'll stay with you till hell freezes over. We are to each other like sister and brother. You're one of a kind, high on my agenda. Oh, I'll change your mind.
I Still With You, New Order, così per accogliere Luigi Ambrosio.
Grazie, perché New Order sono un grande classico degli anni 80.
Anche 90, e sono ancora di super attualità, perché è uno suono molto, molto attuale.
Eh sì. Abbiamo rivalutato gli anni 80 da un po' di tempo a questa parte.
Io più 90, va bene, anche 70, sì sì. Quindi c'era il laboratorio Firenze e Bologna, poi Milano. Adesso c'è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, dice, ha inviato una direttiva ai prefetti sottolineando l'importanza di individuare con apposite ordinanze aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l'allontanamento, le famose zone rosse. Una volta la zona rossa durante il G8 di Genova era soltanto quella che era protezione del palazzo. Adesso la zona rossa è a protezione delle quelle aree sensibili,
sì,
dove soprattutto frequentati da turisti, per
sì,
dire. No?
Hai fatto bene a citare Genova 2001 perché c'è poca memoria, no? Sì. E quindi quando si parla di zona rossa, magari una persona un po' più giovane o più distratta viene in mente il Covid, in realtà, quando ci hanno tenuti chiusi in casa, vabbè, lì in quel caso era necessario naturalmente per la salute di tutti quanti. In questo caso di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un provvedimento che è stato preso ieri, io l'ho sentita ieri questa notizia quantomeno, a Milano, poi è entrata in vigore oggi.
Movide.
Per Capodanno, 5 aree della città dove... Che cosa succede? Succede che se io ho dei precedenti penali non ci posso andare, e già questo è discutibile, perché per quale motivo se io ho un precedente penale non posso stare in Piazza Duomo, che è una di queste 5 aree, oppure anche semplicemente magari passi tu, passa un'altra persona, è sospetta, oppure ha un atteggiamento che viene considerato in quel momento, magari, che ne so, magari un ubriaco, no? È Capodanno, un po' alterato, lo mandano via, lo possono mandare via, ma non perché ha fatto qualcosa, perché è sospetto di poter fare qualche cosa. E qui insomma sta l'aspetto, diciamo, costituzionalmente molto discutibile di questo provvedimento, che viene preso a Milano in 5 zone della città, che sono il Duomo, Corso Garibaldi, la stazione centrale, i Navigli e Rogoredo. Uno dice perché Rogoredo? Beh, lì c'è una stazione molto importante, e poi c'è anche il famoso, ti ricordi, Boschetto della Droga, insomma una zona della città dove in passato ci
Corvetto
sono stati,
non è lontana,
dei problemi. Corvetto è lì dietro, sappiamo cosa è successo. Allora già noi oggi ci siamo interrogati sulla legittimità di questo provvedimento, avendo molti dubbi naturalmente sulla sua legittimità, e poi oggi pomeriggio, come hai anticipato, è arrivato il ministro dell'interno a dire si fa come a Milano in tutta Italia, quindi ho chiesto ai prefetti di individuare in ogni città per Capodanno, quindi diciamo alle prossime ore, ai prossimi giorni, aree dove applicare questo provvedimento, una sorta di DASPO preventivo, possiamo dire così, questa
a
zona
Milano
rossa.
Per Capodanno fino al 31 marzo.
Eh sì, Milano è avanti rispetto a tutti gli altri, perché in realtà il prefetto ha deciso, presumo non da solo, che questo provvedimento durerà 3 mesi. Dico presumo non da solo, perché non è che vogliamo fare per forza polemica contro la politica, però insomma, il comune cosa pensa, il sindaco cosa pensa, la giunta, il consiglio comunale cosa pensano di questo provvedimento? Sono d'accordo, sono contrari, ci sono delle perplessità? Noi per adesso stiamo raccogliendo le perplessità degli operatori, degli addetti al settore, non vi anticipiamo cosa dicono gli avvocati, la Camera Penale, perché mandiamo in onda domani mattina l'intervista con la Presidente della Camera Penale di Milano a Radio Sveglia e nel giornale radio, però oggi abbiamo sentito ad esempio l'opinione di operatori tipo i criminologi, che dicono attenzione, perché qui stiamo rendendo la città sicura, sì, ma cosa vuol dire? Sicura per i ricchi, sicura per i turisti, sicura per quelli che non hanno voglia di, insomma, di vedere anche il lato, come dire, meno presentabile, più problematico di una città, no? Una città vetrina, una città perfetta, una città con il decoro. Insomma, è molto discutibile questa cosa. C'erano dei stati già degli esperimenti, perché Milano non arriva per prima. Le prime due città che avevano nei mesi scorsi sperimentato questo provvedimento sono state due città che dal punto di vista, guarda caso, del turismo sono molto importanti in Italia, Bologna e in particolare Firenze, naturalmente. In tre mesi, questi che cito sono dati del Viminale, ci sono stati 14.000 controlli in queste due città. Da questo punto di vista, gli allontanati sono stati 105, quindi più o meno uno su 100.
Sembra 60 Bologna e 50 60 Firenze e 50 Milano.
Una roba del genere.
Sì.
Sì, uno più o meno uno, sì. Meno di uno su 100, sì. Che vabbè, non è il numero, è il fatto che ci sono stati 14.000 controlli, che se ci pensi in tre mesi sono tanti. Vuol dire che la polizia, i carabinieri, insomma le forze di polizia si sono date da fare per applicare questa norma. E quindi da oggi a Milano e dalle prossime ore in tutta Italia, chi lo sa, insomma nelle città dove verrà fatto, poi vediamo quanti saranno i prefetti che applicheranno questa indicazione, basterà essere sospetti.
Ma soprattutto perché qua ci sono due parole chiave, una è soggetti pericolosi e non so cosa vuol dire, ma soprattutto con precedenti penali, quindi uno è una doppia pena, doppia condanna.
Eh sì. Vuol dire che tu praticamente fine pena mai, no? Cioè tu sei stato condannato e hai pagato il tuo prezzo, però in Piazza del Duomo non ci vai, in teoria, se ti vedono. Poi come fanno a riconoscerti? Questa è anche la domanda. Però vabbè, mettiamo che ce la fanno, tu in piazza non ci vai.
Quindi adesso cosa succede? Ricorsi?
Chi lo sa. Possiamo immaginare che qualcuno farà ricorso, come sta succedendo ad esempio per il codice della strada, ne abbiamo parlato tanto anche di questa cosa qua, perché abbiamo passato, facciamo un bilancio di questo 2024 da questo punto di vista, è l'ennesimo anno in cui la politica italiana, il governo, i provvedimenti di questo governo, di questa maggioranza sono andati tutti in quella direzione lì, ultra securitaria, anche senza preoccuparsi di esagerare, anzi. Se parliamo del codice della strada, Salvini lo ha rivendicato il fatto che il provvedimento non è direttamente legato alla tua pericolosità eventuale quando sei in automobile, ma è una cosa pensata per vessarti se tu ti droghi, ok? Lui l'ha detto, io ti ritiro la patente se ti droghi, anche se sei lucido in quel momento lì, non me ne frega niente. Da quel punto di vista lì ci saranno già dei ricorsi per quest'altro provvedimento che riguarda il cosiddetto ordine pubblico, possiamo immaginare che ce ne saranno altrettanti. Al Viminale non c'è Salvini, c'è Piantedosi che ha un altro stile, però la cultura è quella lì, la logica è quella lì. Salvini l'altro giorno ha rivendicato il Viminale di per sé di nuovo. Possiamo fare così un gioco un po' di fantapolitica. Se ci fosse stato lui al Ministero dell'Interno, probabilmente avrebbe parlato esattamente come ha parlato per il codice della strada, no? Avrebbe usato questi toni un pochettino più arroganti e per dirti sì, a me non me ne frega niente, tu hai quella faccia lì, hai quei precedenti lì, io in piazza nelle zone della Movida non ti faccio stare. Vabbè, Piantedosi non parla così, però la sostanza è la stessa.
Grazie Luigi.
Ciao.
Voyage, voyage.
Siamo negli Stati Uniti per parlare di Jimmy Carter, morto ieri, aveva 100 anni, eletto alla Casa Bianca nel 1976, pagò la crisi degli ostaggi in Iran. Joe Biden ha deciso un lutto nazionale fino al 9 di gennaio. Abbiamo parlato, o meglio, Alessandro Braga ha intervistato Mario Del Pero, l'americanista, docente nella Sciences Po di Parigi, sulla figura di Jimmy Carter.
Ma io credo una figura al tempo stesso in anticipo sui tempi e fuori dai suoi tempi. In anticipo sui tempi perché da presidente, a volte lo dimentichiamo, promosse politiche coraggiose, lungimiranti e innovative. Fu il presidente, il primo presidente ambientalista che investì molto in rinnovabili per dare risposta alla crisi energetica, alle crisi petrolifere, ma anche per dare una risposta a questo nuovo ecologismo politico che irrompeva sulla scena pubblica in quegli anni. Cercò di liberare, come disse lui, la politica estera degli Stati Uniti dalle categorie, dal camice di forza della guerra fredda, dall'ossessione anticomunista, disse, introducendo condizionalità nuove nelle politiche di aiuti a regimi autoritari alleati degli Stati Uniti in America Latina. Restituì a Panama il canale, è tornato un tema, no, di discussione oggi. Gli costò molto capitale politico quella decisione lì, perché fu contestata dalla destra repubblicana, ma anche da parte di alcuni elementi del suo stesso partito. Presiedette gli accordi di Camp David. Se noi guardiamo quella presidenza, una presidenza in cui i successi non mancarono, e molti storici che l'hanno studiata anche in tempi recenti lo hanno rimarcato, non mancarono i fallimenti, le incongruenze, le contraddizioni. I diritti umani si applicavano ad alleati a cui si potevano applicare, come il Cile e l'Argentina, non all'Iran, che era troppo importante. Quindi quei doppi standard erosero la coerenza della politica dei diritti umani, e soprattutto si dimostrò poco attrezzato per gestire la seconda guerra fredda, come la si definì all'epoca, che esplose con l'Unione Sovietica alla fine degli anni 70. Credo che su tutto Carter fu un presidente, dicevo, in anticipo sui tempi, ma anche fuori dai suoi tempi, perché parlò un linguaggio dei limiti, limiti nei consumi, limiti negli sprechi, limiti negli sprechi di energia, ad esempio, che a un'America che entrava in una nuova era di consumismo, di edonismo e di individualismo non piaceva. Quel discorso dei limiti lì fu affondato dalla retorica ottimistica, solare, delle possibilità che avrebbe offerto di lì a poco Ronald Reagan.
Senta, parlava dell'Iran a proposito della politica estera in quel periodo complicato della presidenza Carter ci fu la questione degli ostaggi americani in Iran, che è rimasta un po' come una macchia per Jimmy Carter, per anche il proseguo della sua carriera.
Beh, pesò tantissimo nell'erosione del consenso che c'era per Carter. Carter rimase a lungo presidente popolare. Quel discorso dei limiti era suffuso, diciamo così, di un patriottismo progressivo e progressista che invitava a recuperare un senso comunitario, di collettività, che piaceva a quell'America. Ecco, dicevo, a partire dal 79 quel consenso cominciò a sgretolarsi e l'umiliante vicenda degli ostaggi, dei 52 ostaggi americani nell'ambasciata di Teheran, incise tantissimo, perché Carter riuscì a fare poco o nulla e a un certo momento autorizzò incautamente un'operazione di recupero che poi si concluse con un fiasco. Furono anche dei morti tra i soldati americani perché due elicotteri si scontrarono, mi sembra furono 9 le vittime statunitensi, e quindi a umiliazione si aggiunse umiliazione. Il roboante nazionalismo di Reagan, che prometteva di rimettere, di ripristinare la potenza degli Stati Uniti e il prestigio degli Stati Uniti, in una certa misura piacque ad un'America delusa da Carter o spaventata da queste umiliazioni.
Tra l'altro il New York Times a un certo punto disse che Reagan, attraverso i suoi canali, avesse fatto un po' di tutto per fare in modo che non si arrivasse alla liberazione di questi ostaggi, è così?
Su questo non abbiamo certezze, anche se alcune testimonianze indicano un impegno del team di Reagan a evitare, diciamo così, una risoluzione della crisi degli ostaggi prima del voto del 1980. E d'altronde gli ostaggi vennero liberati immediatamente dopo l'insediamento di Reagan, se ricordo bene. Ma non fu solo l'Iran e la crisi degli ostaggi a permettere a Reagan di vincere così largamente. Lo scarto del voto popolare fu di quasi 10 punti percentuali. Se ricordo bene, Carter non vinse più di un 40-50 grandi elettori. Fu una sconfitta pesantissima. Fu il primo presidente in carica che si candidava a un secondo mandato a non essere rieletto dai tempi di Herbert Hoover nel pieno della Grande Depressione nel 1932, il primo democratico da Grover Cleveland 1888. Questo ci dà una cifra della sconfitta politica di Carter, che però da quella sconfitta politica, diciamo così, lanciò una seconda carriera politica, quella post-presidenziale, caratterizzata ancora una volta da tutta una serie di iniziative coraggiose e di successo.
E anche perché è proprio in questa seconda vita politica, chiamiamola così, di Carter, che fu invece molto più valutato positivamente col lavoro della fondazione, tutto quello che fece a livello internazionale, insomma, rivisse una seconda volta politicamente in maniera molto più positiva anche nella narrazione, nell'immaginario collettivo, quindi...
Sì, come dicevo, c'è stato un revisionismo storiografico. Molti storici hanno rivalutato anche i 4 anni di presidenza Carter per tutte le ragioni che menzionavo: ambiente, diritti umani, importanti successi diplomatici. Però è certo che nell'immaginario pubblico il Carter di successo è il Carter post-presidenziale, perché come diceva lei, con la sua fondazione, con la sua organizzazione no profit, promuove iniziative coraggiose sulla scena internazionale, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, di lotta alla povertà sul piano interno, di lotta all'emergenza abitativa negli Stati Uniti. Continua ad essere sollecitato con un ruolo diplomatico formalizzato, ad esempio con l'amministrazione Clinton. Sarà lui a negoziare con la Corea del Nord un primo timido disgelo nei rapporti tra i due paesi, otterrà il Nobel per la pace e soprattutto si esporrà tanto negli ultimi 10-20 anni, tantissimo, criticando duramente l'intervento in Iraq nel 2003, prendendo una posizione molto dura contro Israele, la politica di Israele nei territori occupati, che denuncerà come una forma di apartheid, criticando l'amministrazione Obama, l'uso dei droni da parte dell'amministrazione Obama e tanti altri eccessi della politica estera degli Stati Uniti. Visse una seconda vita politica e lo fece, diciamo, con una grande sobrietà, perché questo è un altro dato di Carter. Diversamente da altri presidenti, non ha utilizzato l'esperienza post-presidenziale per arricchirsi, per rimanere un insider washingtoniano. È tornato a vivere in Georgia, è tornato a insegnare catechismo nella sua chiesa battista. Chi, come sottoscritto, è andato a far ricerca nell'archivio Carter ad Atlanta, lo ha trovato, che una volta a settimana più o meno passava in archivio per vedere chi c'era, chi faceva ricerca sui temi della sua presidenza per mangiare in mensa, vassoio in mano con i dipendenti dell'archivio, diciamo così, una sobrietà e un'umanità che lo differenzia da tanti altri ex presidenti. Forse il presidente con cui ha più analogie da questo punto di vista fu Harry Truman, che dopo la sua presidenza tornò a vivere a Independence, Missouri, e l'abbandonò, diciamo, una politica washingtoniana attiva.
Un interesse per la politica è quello di Carter, che è andato avanti praticamente fino agli ultimi giorni della sua vita, e di qualche mese fa la sua dichiarazione: spero di arrivare vivo alle presidenziali per poter votare Kamala Harris, aveva detto.
Esattamente, non ha mai, si è esposto tantissimo e sempre di più, lo sottolineavo, lo ha fatto anche in tempi recenti, fu dimesso dall'hospice per andare a casa a morire quasi 2 anni fa, forse lo ricordate, era il febbraio 2023, in realtà è riuscito a vivere altri 2 anni, a votare per Harris, a sostenere la candidatura di Harris, diciamo anche questo è un insuccesso politico della lunga vita di Jimmy Carter, che però ci dà appunto la cifra del personaggio, e dicevo di un personaggio che gli storici hanno decisamente rivalutato, che nel pantheon dei grandi presidenti degli Stati Uniti forse uno spazio per Jimmy Carter si riesce oggi a trovarlo.
L'americanista Mario Del Pero sulla figura di Jimmy Carter. Jimmy Carter e l'America Latina, domani nel giornale radio a cura di Alfredo Somozza.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hum that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Siccità prolungata da una parte, esondazioni e piogge intense dall'altro. Questo sono gli effetti del riscaldamento globale in tutto il mondo, in particolare anche in Italia. Sono stati così confermati i dati dell'osservatorio Città Clima di Legambiente. Luca Parena ha intervistato Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente. Un attimo solo, eccoci.
Sì, è un bilancio davvero molto molto preoccupante. Nel 2024 abbiamo contato 351 eventi meteo estremi, quasi uno al giorno, ma il dato più preoccupante è che ne avevamo censiti 60 nel 2015, quindi in poco meno di 10 anni c'è stato un aumento di 6 volte il numero degli eventi estremi che hanno riguardato il nostro paese. Questo non ci stupisce perché gli scienziati ci raccontavano negli anni 80 che il Mediterraneo sarebbe stato un hotspot, quindi una zona particolarmente critica della crisi climatica, e l'Italia, stando al centro del Mediterraneo, ne avrebbe subito le conseguenze peggiori di questo stravolgimento climatico. Ecco, quello che stiamo monitorando da 10 anni a questa parte, contando gli allagamenti, le siccità, le ondate di calore, le esondazioni fluviali e tutti i danni all'agricoltura, ai trasporti, all'economia cittadina, ecco, non fa che confermare quello che gli scienziati già 40 anni fa avevano chiaramente detto.
Immagino che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici abbiano più facilmente in mente quello che è successo pochi mesi fa in Emilia-Romagna, oppure la situazione drammatica che si è vissuta, si vive ancora in Sicilia, la diga di Ancipa, per fare un esempio, ma di questi più di 300 eventi meteo estremi ce ne sono stati senz'altro molti altri che hanno avuto un impatto significativo e che ci sono rimasti anche nella mente. Può farci qualche esempio?
Beh, innanzitutto sicuramente va citata l'Emilia-Romagna, che la Romagna in particolar modo è andata sott'acqua 4 volte in un anno e mezzo. Ci sono aziende e famiglie che stanno decidendo di spostarsi dai luoghi dove hanno vissuto o lavorato fino ad oggi, e sono i nostri migranti climatici. Ma non c'è solo l'Emilia-Romagna, ci sono ovviamente le altre regioni del nord, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, e anche la Sicilia, di cui tanto si è parlato, perché c'è una parte del paese che purtroppo non sa come gestire il flusso di acqua causato da eventi meteorici particolarmente intensi e sempre più frequenti, e dall'altra parte quella parte di paese che è abituata a convivere con una scarsità di acqua, penso alla Sicilia, penso alla Sardegna, e oggi con la crisi climatica stanno purtroppo scontando sempre più danni, con allevatori che devono decidere quali capi lasciare in vita, o ci sono agricoltori che decidono di abbandonare i loro terreni agricoli perché non gli conviene più andare avanti. E su questo il fotovoltaico a terra non c'entra nulla, è la crisi climatica e la mancata remunerazione economica che garantisce questa scelta purtroppo dolorosa per tanti agricoltori. Insomma, ci sono tante aree del paese che stanno subendo in maniera molto evidente i danni. Noi quello che stiamo chiedendo è alle istituzioni, in particolar modo al governo di Meloni, di mettere in pratica una serie di azioni che a oltre 2 anni dall'inizio della sua attività non ha ancora messo in pratica.
La conclusione a cui arrivate è che l'Italia è in sostanza ancora impreparata ad affrontare questa crisi climatica, e quindi da dove bisognerebbe partire secondo voi?
Beh, innanzitutto l'Italia deve smetterla di finanziare l'industria degli interventi post emergenza, e dovrebbe mettere in pratica un'azione mirata per sviluppare le politiche di prevenzione, che è un'altra industria che però permette di ridurre del 75% la spesa dei contribuenti e delle contribuenti del nostro paese, perché per ogni miliardo di euro investito in prevenzioni se ne risparmiano 3 per gli interventi post emergenza. E poi ci sono 3 priorità che noi chiediamo al governo Meloni di adottare nel prossimo anno. La prima: un anno fa il governo Meloni finalmente ha approvato il piano nazionale di adattamento climatico, che era in bozza da anni, però sono state approvate due leggi di bilancio, quella del dicembre del 23 e quella appena approvata, non prevedono queste due leggi di bilancio risorse economiche per attuare le azioni prioritarie delle 361 previste nel Piano Nazionale di Adattamento Climatico. E poi ci sono due azioni che non costano nulla e che però sono molto urgenti. La prima è varare la legge contro il consumo di suolo. Il governo Meloni all'inizio dell'anno ha approvato un decreto legge agricoltura per fermare il consumo di suolo vietando il fotovoltaico a terra. Ecco, insomma, c'è chi ovviamente, e siamo noi tra i primi, indica la luna e il governo ha preferito guardare il dito. Il consumo di suolo che ovviamente ha delle conseguenze rispetto agli eventi meteorici sempre più intensi, è causato dalle nuove urbanizzazioni residenziali, nuove aree produttive, i nuovi interventi sulla logistica, insomma le nuove infrastrutture stradali e autostradali laddove non ce n'è bisogno perché ce ne sono abbastanza. Ecco, queste sono le priorità da fermare. Sicuramente il fotovoltaico a terra è in fondo al codice delle priorità. Ed infine, per aiutare l'agricoltura serve varare la legge, la norma, è un decreto del Presidente della Repubblica, ma che deve varare il governo, per garantire una semplificazione sul riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura. Quelle acque che produciamo ogni giorno è anche acqua costante, con un flusso costante, che ha un contenuto di azoto e fosforo che farebbe molto bene ai terreni agricoli senza dover comprare troppi fertilizzanti chimici. Ecco, su questo il governo deve velocemente approvare questo DPR, perché insomma l'acqua in agricoltura è diventata veramente un qualcosa di troppo prezioso in questo momento di crisi climatica, e questa norma faciliterebbe ai terreni agricoli un approvvigionamento idrico che scarseggia sempre di più in troppe parti del paese, a partire dal sud, ma non solo nel sud.
Ma a lei sembra che, a furia di presentare dati che confermano la crisi climatica in cui stiamo vivendo, qualcosa lentamente, con fatica, comincia a cambiare nelle politiche di adattamento e di affrontare una situazione di questo tipo, oppure si fa ancora troppo poco sostanzialmente?
Sull'adattamento si fa ancora troppa fatica. Perché viene considerato una sorta di figlio di un dio minore nella lotta alla crisi climatica. Noi dobbiamo lavorare sulla mitigazione. Devo dire che tra mille difficoltà in questi ultimi anni le cose sono migliorate. Insomma, questo è l'anno in cui installeremo 7,5 nuovi gigawatt di impianti a fonti rinnovabili. Lo scorso anno erano 6 gigawatt, 2 anni fa erano stati 3 gigawatt, 3 anni fa erano stati 1 gigawatt e mezzo. Quindi insomma l'accelerazione è evidente, anche se purtroppo a causa del decreto legge agricoltura che vieta il fotovoltaico a terra nelle aree degradate agricole degradate, e dall'altra parte con il decreto sulle aree idonee che delega completamente le regioni a varare le aree idonee, e se tutte le regioni facessero come la Sardegna, che ha vietato il fotovoltaico, l'eolico, tutte le rinnovabili sul 99% del territorio regionale, noi la fermiamo la crisi climatica. Quindi insomma questa accelerazione sullo sviluppo delle rinnovabili, quindi sulle azioni di mitigazione della crisi climatica, potrebbero subire un rallentamento a partire dal 2025, e che ovviamente bisognerà fare in modo che tutte le regioni garantiscano uno sviluppo ordinato delle rinnovabili, senza le quali noi non ci libereremo dei signori del gas, perché abbiamo smesso di comprare dalla Russia, ma ci siamo legati sempre di più all'Algeria, alla Libia, agli Stati Uniti, al Qatar, all'Azerbaigian e addirittura all'Egitto, con buona pace della memoria di Giulio Regeni. Ma le politiche di adattamento sono quelle che latitano di più, sono quelle per certi versi più importanti, perché se noi spegnessimo tutte le fonti di emissioni di gas serra in atmosfera per miracolo nel mondo, la crisi climatica è un volano purtroppo, noi dovremmo continuare a convivere con gli eventi estremi ancora per decenni, ed è per questo che bisogna innalzare l'attenzione anche sulle politiche di adattamento, su cui purtroppo il governo Meloni, ma anche i governi precedenti, hanno sempre fatto fatica a mettere in campo azioni efficaci in un paese che insomma ha le sue difficoltà croniche e anche le sue difficoltà naturali, essendo un paese geologicamente giovane, che purtroppo è stato massacrato dal cemento abusivo da una parte e legalizzato dall'altra, costruendo laddove non si doveva costruire, penso nelle aree di esondazione dei fiumi. Ecco, sul fronte dell'adattamento dobbiamo fare grandi passi in avanti, ed è più semplice visto che purtroppo sono fatti solo piccoli passi, per certi versi insignificanti.
Era Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente, intervistato da Luca Parena. Adesso il giornale radio di Popolare Network conduce Luigi Ambrosio. Buon ascolto.
Grazie.
Straight 19:49, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, la seconda parte di Pop Sera. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio. I never married, but Ohio don't remember me. I laid my head on the hood of your car. I take it too far. I laid my head on the hood of your car. Take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out front. Everybody I know, I'm on the bluff, but yes, I am. Yeah, I'm on the bluff, but I'm on the bluff, but God, yeah, I'm on the bluff, but. I still don't mind. Partiamo con questa seconda parte di Pop Sera con un'intervista di Sara Milanese a Elena Giovanella, responsabile medica del centro Salama Khartoum di Emergency, sulla situazione in Sudan. Sentiamo l'intervista.
La situazione che abbiamo osservato al momento è drammaticamente peggiorata, perché a tutte le ristrettezze dovute al reperimento del cibo, che costa cifre veramente alte per la popolazione, e si è aggiunto il problema dei bombardamenti aerei che da circa fine ottobre si sono intensificati, per cui l'aviazione ha spesso come target depositi che dovrebbero contenere armi, ma spesso sono mercati, contengono cibo, e quindi questo è diventato un incubo per la popolazione di Khartoum, perché si sono intensificati i bombardamenti sulla città. E questo capita anche in Darfur e capita anche a Niala, dove abbiamo il nostro ospedale pediatrico. C'è un'attività molto importante delle comunità, dei leader sudanesi, che sono stati fondamentali per organizzare i convogli del WFP. E queste comunità locali si sono organizzate soprattutto in città per fare dei refettori, per cucinare per la gente che non ha nessuno. Quindi il reperimento del cibo per queste comunità è diventato adesso fondamentale. Non basta avere soldi, bisogna anche trovarlo il cibo sui mercati. Quindi l'attività sociale che è stata fatta dai leader delle comunità è stata veramente fondamentale, continua a essere importantissima per garantire un pasto a chi veramente non ha nulla, non ha neanche i parenti che gli possono mandare dei soldi dall'estero.
Nonostante questo arrivo di un convoglio sia considerato un segnale positivo anche per il prossimo futuro, in realtà il conflitto sta andando avanti senza nessuna pausa.
Assolutamente sì, l'arrivo di questo convoglio è sicuramente un segno di speranza per la popolazione, ma è una goccia in un oceano di necessità. Purtroppo da fine ottobre la guerra ha ripreso violentemente su entrambi i fronti, parliamo sia di scontri sul campo, di zone già prima occupate dai paramilitari che cercano di essere riprese dalle truppe governative, e di intensificazione di airstrike, bombardamenti ed esplosioni che minano la sicurezza della popolazione, che è già stremata dopo un anno e mezzo di guerra. Quindi sono proseguiti gli esodi e verso le città considerate sicure, e questo ha di nuovo portato centinaia di persone a spostarsi dalle zone dove sono più intensi i combattimenti.
Che tipo di sostegno riuscite a fornire comunque alla popolazione con i vostri centri, con la vostra attività sanitaria?
Noi abbiamo stimato il bilancio del 2024 e abbiamo visto che, nonostante queste enormi difficoltà, grazie al fatto che siamo nel paese da diversi anni, abbiamo avuto garantita la possibilità di mandare personale internazionale, di muovere sia persone che mezzi. Questa è un'eccezione in questa situazione drammatica. Grazie all'aiuto e al governo siamo riusciti a portare aiuto alle popolazioni con visite mediche in pronto soccorso. Quest'anno abbiamo visitato più di 3.000 pazienti, abbiamo aperto un pronto soccorso pediatrico, abbiamo visitato più di 10.000 bambini, siamo riusciti a operare in cardiochirurgia più di 160 pazienti, che questo è un vero miracolo considerando la situazione del paese, e considerando che la cardiochirurgia è una chirurgia di altissimo livello che si deve fare solo se si hanno i mezzi e le possibilità. E questo sforzo logistico ha consentito di portare avanti i servizi di cardiochirurgia. In più siamo riusciti a tenere aperte e a riaprire altre cliniche per i pazienti che sono già stati operati, per i controlli della coagulazione, e siamo riusciti a garantire più di 10.000 controlli della coagulazione ai pazienti che erano già stati operati da noi. Abbiamo ancora circa 3.500 pazienti attivi che prendono le medicine e controllano la coagulazione del sangue all'interno del paese.
Che tipo di necessità sanitarie incontrate però nella popolazione. E dalla situazione che ci ha descritto finora, insomma, parliamo anche di esigenze di base, di fatto, non solo di patologie gravi che andrebbero seguite in maniera accurata, ma anche di problemi che sarebbero anche di facile soluzione in un contesto chiaramente non di conflitto.
Sì, la popolazione, soprattutto a Khartoum, non ha accesso a delle cure gratuite. Ci siamo noi, ci sono altri due ospedali supportati da Medici Senza Frontiere, senza i quali tutto il resto sono cliniche private, per cui i servizi chirurgici e di medicina di base sono garantiti, ma tutto questo privatamente, ed è difficilissimo reperire anche per gli ospedali privati le medicine. Per cui la popolazione avrebbe bisogno sicuramente di un maggiore accesso a delle strutture in cui le cure possono essere gratuite, e parliamo di donne che devono partorire, parliamo di pazienti che devono essere operati per problemi addominali, parliamo di una medicina banale di malattie tropicali, parliamo di medicina per curare le polmoniti, le infezioni respiratorie, le diarree. Ecco, tutto questo al momento è negato per la popolazione che ancora vive nelle città in cui ci sono i combattimenti e nella capitale che è Khartoum, dove ancora almeno 4 milioni di persone resistono.
Ecco, è difficilissimo anche per gli operatori raggiungere la capitale, i tempi sono estremamente incerti.
Sì, è veramente un'impresa raggiungere la capitale. Noi di Emergency siamo fortunati perché riusciamo ad ottenere i permessi, ma anche per noi spesso dobbiamo aspettare anche mesi, anche un mese a Khartoum, a Port Sudan, per avere il permesso per raggiungere l'ultima città prima di attraversare il deserto, dove anche qui è molto rischioso e pericoloso perché spesso i convogli vengono attaccati. Quindi ci deve essere un accordo tra le parti belligeranti per garantire la sicurezza dei nostri convogli, sia per il trasporto di merci che per quelli di persone. E quindi questo rende veramente, veramente un'impresa raggiungere Khartoum.
C'è qualche elemento che può far sperare ad una evoluzione nel breve periodo?
Questa domanda ce la facciamo tutti i giorni e la chiediamo anche ai nostri colleghi sudanesi che stanno sul campo, ma veramente è un'incertezza totale. Quello che prima era una situazione abbastanza quieta, da fine ottobre è diventata una situazione molto più intensa, soprattutto per la ripresa dell'attività militare delle forze governative. Quindi quello che noi speriamo è che questo porti a riaprire delle trattative di pace tra le forze belligeranti, e forse questo 2025 speriamo che possa essere l'ultimo anno, perché prima o poi bisognerà ricostruire questo paese, che è uno dei paesi più importanti dell'Africa, sia come situazione geopolitica sia come risorse.
Elena Giovanella, responsabile medica del centro Salama Khartoum di Emergency, sulla situazione in Sudan, intervistata da Sara Milanese. Adesso uno dei fatti che hanno segnato il 2024 è la mobilitazione dei campus in tutto il mondo per il cessate il fuoco a Gaza. Il servizio, lo speciale, a cura di Elena Brizzi.
È stata una primavera di occupazioni universitarie in sostegno alla Palestina. Tra aprile e maggio sono state centinaia le università occupate dalle tende degli studenti. È partito tutto dalla Columbia University di New York, dove l'occupazione è iniziata il 17 aprile. A far accelerare la diffusione delle occupazioni sono stati però gli arresti di massa di oltre 100 manifestanti alla Columbia il 20 aprile. Al 6 maggio le proteste si erano allargate a 45 dei 50 stati del paese, con accampamenti, occupazioni, scioperi e sit-in in circa 140 campus. Le stime dicono che a partecipare alle occupazioni è stato l'8% degli studenti universitari. Il 97% di queste è stato pacifico, ma sono stati arrestati più di 3.000 manifestanti in oltre 60 campus. Molti studenti sono stati sospesi, espulsi o sfrattati dalle proprie residenze universitarie. Un rapporto dell'Armed Conflict Location and Event Data Project dice che gli interventi della polizia alle manifestazioni pro-Palestina sono stati 4 volte più frequenti rispetto a quelli nelle manifestazioni pro-Israele. Ad accomunare tutte le occupazioni sparse per il mondo erano le richieste dei manifestanti, dalla rottura delle partnership accademiche e dei legami finanziari con Israele alla trasparenza di questi legami, ma anche, più in generale, la fine del sostegno militare degli Stati Uniti a Israele come parte del movimento BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. La Palestina oggi come il Vietnam nel 68, si è sentito spesso dire in primavera. Il Guardian ha definito le proteste pro-Palestina il movimento studentesco più significativo dopo quelle anti-Vietnam. E i punti di contatto sono stati molteplici, per portata e modalità. Secondo ex leader studenteschi del 68, guerra, razzismo e colonialismo sono i punti focali del 68, degli anni 80 e ora del 2024. Anche perché, come nel 68, è partito tutto dalla Columbia di New York. Il giorno del primo accampamento, il 17 aprile, il presidente dell'università ha autorizzato la polizia di New York a entrare nel campus e smantellare le tende. Il 30 aprile i manifestanti hanno occupato di nuovo in maniera massiccia il campus e la polizia è intervenuta e ha arrestato oltre 100 manifestanti. Era la prima volta dal 1968 che la Columbia permetteva la repressione della polizia all'interno del campus. Marina Catucci, lo scorso 30 aprile, si trovava proprio fuori dalla Columbia.
Gli studenti che erano accampati, che sono tuttora accampati, hanno risposto all'ultimatum della rettrice che gli intimava di andare via entro le 14 di ieri pomeriggio, ora di New York, hanno risposto occupando l'ufficio dell'amministrazione della Columbia nel palazzo famoso, l'Hamilton Hall. Perché è famoso? Perché questo stesso ufficio nel 68 era stato occupato dal movimento contro la guerra in Vietnam, che aveva dato poi inizio ai moti della Columbia. Columbia, appunto, di 50 anni fa. L'università adesso è praticamente blindata, cioè nessuno può entrare come stampa, sono ammesse soltanto New York Times, NBC e CNN, tutto il resto della stampa è accampato fuori, quindi c'è praticamente un accampamento parallelo. Possono entrare nel college soltanto gli studenti che dormono all'interno del college, perché adesso le lezioni sono state sospese, si fanno da remoto, ci sono cartelloni, ci sono striscioni all'esterno, quindi si è in attesa di capire what's next. Cosa succederà poi?
Tu hai parlato con gli occupanti?
Io non posso entrare, ho parlato con degli studenti fuori. C'è stato uno dei capi dei negoziatori delle stanze degli studenti con la Columbia, che è stato sospeso anche lui, che mi ha detto appunto: io sono 2 settimane che faccio negoziazione, non mi hanno informato di nulla e oggi sono arrivato, ho cercato di entrare, ma le mie credenziali per poter entrare sono state sospese.
E fuori non c'è nessuno di questi che stanno attorno agli occupanti?
No, perché in questo momento veramente chi è dentro che fuori e fuori, nel senso che se questi escono potrebbero anche non rientrare.
Negli Stati Uniti quanto è grande l'attenzione per questa occupazione?
Beh, fortissima, perché a New York City in questo momento ci sono 7 università in mobilitazione, cioè tutte le università maggiori, inclusa l'università pubblica, il CUNY. Ci sono non so più quante università mobilitate in quasi tutti gli stati degli Stati Uniti. Cioè ogni volta che faccio un elenco, un'ora dopo questo elenco è vecchio perché è iniziato una mobilitazione, un accampamento in un altro stato, e non sono più soltanto le grandi università, le Ivy League delle due coste, no? Berkeley, Columbia, New York University, Yale, Harvard, no, ma ci sono anche tipo l'Università Pubblica dell'Indiana o l'Università del Vermont. È stata una mobilitazione, una protesta che in una settimana è diventata movimento, e questo, diciamo, è il grande dato.
Tu all'inizio di questo collegamento citavi le proteste contro il Vietnam, naturalmente sono epoche molto diverse, ma perché ti ricorda quello?
Il movimento per la guerra in Vietnam ha avuto un grosso momento di mobilitazione qua alla Columbia University, in questo stesso ufficio, in questo stesso palazzo. Cioè sono i ragazzi stessi di adesso che sottolineano questa legacy con 50 anni fa. La cosa è che da quel movimento nato qua alla Columbia University poi sono nati dei movimenti di sinistra più estrema come Weather Underground, un gruppo di studenti della Columbia del 60 che si è unito alle Black Panthers dando vita al Weather Underground, uno dei movimenti più radicali della storia d'America.
Io invece, da un punto di vista politico, questi studenti, come li descriveresti?
nasce dal sentimento filo-palestinese. Qua si è molto parlato di antisemitismo, ma molti degli studenti che sono all'interno della Columbia, come delle altre università, sono studenti ebrei, che quello che dicono è: io non voglio che il mio nome sia commesso questo massacro, non voglio che i miei soldi delle mie tasse siano spesi per fomentare un regime che sta uccidendo bambini, donne, persone dall'altra parte del mondo in nome mio. Quindi nasce da questo, però c'è anche una connessione con tutto questo sentimento anticapitalista che sta attraversando gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni, dai tempi di Occupy Wall Street, l'arrivo di Bernie Sanders, è tutto molto collegato. Cioè, sento molto parlare del fatto che il problema di questo momento con la Palestina è la difficoltà di poter fare un passo contro il governo di Israele, sono figli del capitalismo.
Dopo gli arresti alla Columbia, il 1 maggio ci sono state diverse manifestazioni di controprotesta. Alla UCLA di Los Angeles sono state arrestate oltre 200 persone nel contesto di un attacco all'accampamento da parte di manifestanti filo-israeliani, particolarmente crudele e durato quasi 4 ore. Luca Celada del Manifesto ci aveva raccontato qualche mese fa la situazione delle proteste alla UCLA.
A UCLA dal 25 aprile è partita l'occupazione dello spiazzo centrale storico del campus, dove sono state erette una ventina di tende, come è avvenuto su molti altri campus americani. Lo spazio è stato occupato da una colorita, rumorosa e multiforme coalizione aggregata attorno all'opposizione alla guerra a Gaza, alla solidarietà con i palestinesi e nello specifico alle rivendicazioni di disinvestimento delle università americane. Questi studenti, che vengono comunque additati ancora come estremisti radicali, eccetera, esprimono questa opposizione della guerra e quindi sono diventati una realtà molto importante. Adesso a UCLA sono cresciute, ce ne sono direi 50-70 di tende e quasi un migliaio di studenti che ci vivono. Passata ieri proprio la decisione, non solo a UCLA ma credo su quasi tutti i campus, di tenere chiusi gli accampamenti liberati, fra virgolette, alla stampa, salvo la stampa studentesca. Questo indica una diffidenza, purtroppo, ma anche comprensibile, perché per settimane loro sono stati descritti proprio molto disinvoltamente come la sinistra radicale, gli estremisti, e direi adesso forse qui sta cambiando un po'. In Italia mi sembra meno, cioè si usano tranquillamente, no? Gli antisemiti estremisti che hanno occupato. Questo non corrisponde affatto alla realtà e certo non ingenera fiducia nella stampa. Ripeto, io credo che forse la cosa che colpisce di più è questa nuova America molto molto multietnica, che spiega anche l'opposizione all'immigrazione che viene, no, sempre più forte dalla destra.
Lo scorso ottobre la ACLU dell'Indiana ha firmato, insieme ad Amnesty International e Human Rights Watch, una dichiarazione congiunta di preoccupazione verso un uso della forza potenzialmente eccessivo da parte della polizia in 20 campus universitari statunitensi. Gabriele Guidi, docente di informatica della ACLU, ha seguito le proteste primaverili nell'università.
L'Università dell'Indiana è una non tanto piccola università, perché è un'università statale principale, ci sono quasi 50.000 studenti. La questione della occupazione, che poi non è un'effettiva occupazione, si è trattato di una situazione in cui una zona dell'università, un prato praticamente, dove generalmente chiunque abbia qualcosa da dire va lì e parla, è stato utilizzato per manifestare a favore della Palestina. Tutto questo era semplicemente un gruppo di 40-50 ragazzi con un megafono che parlavano e che urlavano slogan, eccetera, è stato letto come un atto di assoluto inaccettabile antisemitismo, come se le due cose fossero collegate tra di loro. Hanno cominciato ad accusare queste persone di antisemitismo e quindi i capi dell'università hanno fatto di tutto per bloccarli, e l'azione che hanno fatto è stata ben al di là della pericolosità di questi ragazzi col megafono. Questa università è strutturata diversamente dalle nostre, con una polizia interna. C'è una polizia, si chiama IU, Police Department, e questi fanno azioni di polizia legate a piccole questioni interne come questa. Poi c'è un'altra polizia, che è quella della città, e gente normalmente ha a che fare con trafficanti di droga, eccetera. Quindi la scelta che è stata contestata da parte della dirigenza dell'università è stata quella di passare direttamente a sedare questa adunata non autorizzata, chiamando la polizia di Stato. E questi si sono presentati armati, hanno hanno messo dei cecchini sul tetto della casa dello studente, come se questi fossero pericolosi terroristi armati fino ai denti. E questa è stata la cosa più impressionante, perché poi sono circolate le foto dei cecchini sul tetto, e allora a quel punto la reazione è stata non più di una cinquantina di studenti arrabbiati, ma insomma il corpo docente si è schierato abbastanza nettamente contro questo tipo di gestione.
Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and wanting peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see we sell fear around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered, and then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I've seen Jewish brothers and sisters out there imbibing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy. And violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.
Ma in poco tempo le proteste si sono allargate anche fuori dagli Stati Uniti. Entro il 9 maggio le occupazioni si erano diffuse alle università di India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Nel Regno Unito a maggio si contavano almeno 36 accampamenti. Quello di Nottingham è tra la dozzina di campus che ha mantenuto le tende almeno fino a luglio. Luigi Daniele è docente di diritto internazionale nei conflitti armati all'Università di Nottingham.
Nel Regno Unito, un po' come in America, seppur in misura minore, ci sono state tante iniziative da parte dei comitati studenteschi. Devo dire con grande apprezzamento tante iniziative con protagonismo di associazioni, di studentesse e di studenti ebrei, di gruppi, di solidarietà. Mi sento di dire un vero e proprio protagonismo dell'ebraismo progressista e pacifista anche in queste proteste. Dobbiamo a intellettualità ebree alcuni dei più grandi progressi del pensiero politico e filosofico degli ultimi decenni, e quindi io ritengo che questo protagonismo possa essere di ispirazione su quanto queste contrapposizioni hanno poco a che vedere con aspetti discriminatori nei paesi occidentali, hanno invece molto a che vedere con la legalità internazionale. È preoccupante comunque che molte di queste iniziative siano state bersagliate da una repressione piuttosto violenta, non solo le proteste studentesche ma anche gli accademici solidali. C'è stato un docente discendente di sopravvissuti all'Olocausto che è stato recentemente arrestato a Londra con l'accusa di aver pronunciato un discorso d'odio, e siamo siamo veramente di fronte a un processo di riscrittura della realtà sottosopra, in cui pronunciare parole di solidarietà contro la progressiva eliminazione di un intero popolo viene contrabbandato, ed invece fare advocacy per la doverosa, giustificata, moralmente accettabile eliminazione di questo popolo è considerato una normale postura nel dibattito politico. Anche questa è un'assurdità destinata a produrre effetti catastrofici nei prossimi decenni, poiché normalizza ciò che non andrebbe mai normalizzato e abilita estremismi di ogni genere a imitare queste posizioni inaccettabili e a riprodurle negli ambiti più disparati.
Nel Regno Unito stiamo parlando solo di Londra o è stato un fenomeno vissuto da molte università?
Da Londra e Edimburgo sono state molteplici le iniziative, ci sono stati accampamenti di studenti che chiedevano trasparenza alle proprie istituzioni accademiche, in particolare su dove finissero le ricche rette che gli studenti inglesi pagano per iscriversi all'università e per forme di disclosure su rapporti e investimenti delle istituzioni accademiche con compagnie, settore della difesa israeliana. Ecco, una battaglia per avere gli strumenti per chiedere il rispetto della legalità internazionale, è una battaglia che imbraccia i parametri della legalità internazionale dal basso, chiedendone conto alle proprie istituzioni accademiche. Sono state proteste diffuse, l'aspetto forse più allarmante è che gli stessi settori della società che al contrario chiedevano il lavoro dell'eliminazione della popolazione di Gaza alle istituzioni israeliane si sono poi resi protagonisti di controproteste, ed è stata una delle pagine più allarmanti della storia politica civile del Regno Unito negli ultimi decenni. Io non avevo onestamente mai visto una cosa del genere. Parliamo di aggressioni di stampo fascista e neorazzista con cittadini o immigrati di minoranze arabe e musulmane trascinati dall'interno delle proprie auto in corsa e malmenati da folle di violenti. A Nottingham fortunatamente non ci sono stati episodi di radicale violenza, ci sono state mobilitazioni e contromobilitazioni di cittadini, associazioni e società civile antirazzisti che, devo dire, in termini quantomeno numerici hanno quadruplicato quelle invece di marca xenofoba, quindi almeno da questo punto di vista c'è stata una forte reazione civile anche alle violenze determinatesi in altre città come per esempio alla periferia di Liverpool o di Londra.
Qual è il grado di complicità che hanno le istituzioni con Israele?
Il livello di complicità purtroppo è molto alto. Nessuna istituzione accademica israeliana ha collettivamente o istituzionalmente preso parola nemmeno per denunciare preoccupazione per il numero di vittime civili palestinesi. Ed anzi, non sono mancate le dichiarazioni di assoluto sostegno all'idea di spopolare Gaza per presunti obiettivi di sicurezza. E ci sono istituzioni in cui gli stessi comitati che chiedono la ricolonizzazione di Gaza vantano affiliati con cattedre, con reti organizzate che si fanno protagoniste di queste domande. La Corte Internazionale di Giustizia ha imposto agli stati terzi di recidere i legami con l'infrastruttura dell'occupazione che la Corte stessa ritiene illegale. Per cui, come è accaduto in passato con governi che si rendevano responsabili di gravi violazioni, la mobilitazione pacifica affinché il governo israeliano cominci a rispettare il diritto internazionale include per ormai decine di migliaia di individui e di movimenti in tutto il mondo anche interrompere i legami con le istituzioni accademiche, così come del resto è stato fatto immediatamente con le istituzioni accademiche della Federazione Russa. Diciamo che la tragicità di quello che accade impone di provare tutti gli strumenti pacifici di pressione affinché si ripristini la legalità internazionale.
Spostandoci in Europa, le occupazioni sono aumentate soprattutto dopo l'arresto del 7 maggio di 125 studenti all'Università di Amsterdam. Ci sono state proteste in più di 25 paesi, a partire da Germania, Francia e Belgio. In Italia, le occupazioni sono partite da Bologna e si sono poi estese a Roma, Napoli, Milano e Torino, tra le altre. Roberto Maggioni aveva seguito l'occupazione della statale di Milano, iniziata il 10 maggio.
Gli accampati in realtà a Milano sono due, perché ce n'è anche una davanti al Politecnico di Milano. Questo però diciamo che è il punto principale qui a Milano. Un accampamento che mi sembra che stia crescendo anche per numero di tende, nonostante la pioggia.
Sono Chiara, ho 20 anni, studio filosofia qua in statale.
Sono Giovanni, ho 21 anni, studio cinema
credo che sia stato proprio ieri sera il momento di picco delle persone, tante persone anche solo passate a supportare, magari fare donazioni. Ieri avevamo anche una banda di ottoni che tratteneva un po', è molto importante anche questo, ma anche proprio il numero di tende è effettivamente aumentato.
Quella appena trascorsa è stata la terza notte, come sono andate queste nottate?
Abbiamo riempito il nostro tempo con momenti di discussione, anche se abbiamo avuto un modo per prepararci appunto per oggi, la prima giornata di edizione dopo il nostro accampamento.
Per ora in realtà a livello di incursioni, persone contrarie alla causa, c'è stata solo una coppia di persone abbastanza violente che sono state prontamente allontanate, nessun grande problema. Stamattina è un momento chiaramente cruciale, è il momento in cui l'università ci vede coi propri occhi e non tramite uno schermo, per cui stiamo lavorando sull'aggregazione attraverso volantini, stiamo facendo lezioni aperte con professori e professoresse solidali che hanno deciso di spostare la loro lezione qua, un gesto molto importante.
L'accampamento è molto visibile perché, vabbè, oltre alle tende c'è una bandiera palestinese che pende da una delle balconate che sarà lunga, non lo so,
40 metri,
altre bandiere, alcuni striscioni, adesso sta passando un carrettino. Com'è che vi siete avvicinate alla questione israelo-palestinese?
Noi da anni che ci stiamo mobilitando all'interno dell'università, perché questi accordi stiamo cercando di cessarli non solo dopo il 7 ottobre, perché comunque Israele è un stato coloniale, quindi non è che l'urgenza è solo nata ora, però ovviamente adesso, considerando che c'è un genocidio a Gaza, ci siamo messi tutti insieme, abbiamo creato un coordinamento di realtà studentesca e il nostro ruolo come palestinesi in diaspora è portare la voce dei palestinesi lì. La nostra presenza qua è una risposta all'appello che è stato lanciato da Dole Birzeh, l'Università di Cisgiordania. Non è che noi ci inventiamo le cose, noi portiamo la voce palestinese, l'esistenza palestinese in Italia.
Adesso qual è l'obiettivo? Te lo chiedo appunto anche da giovane palestinese in diaspora.
L'obiettivo per tutte le università in accampamento nel mondo è che l'università cessi gli accordi con le università e le istituzioni israeliane direttamente complici del genocidio, e noi saremmo qua finché appunto l'università cessi quei accordi.
Come Rebelotto noi siamo nati e nate come in realtà poco fa, durante il genocidio, diciamo che non si poteva fare altro, no? Come collettivi in realtà studentesche qua in università abbiamo ovviamente messo in secondo piano qualsiasi altra lotta politica, perché la Palestina al momento è la priorità. Il senso è usare il nostro privilegio di persone bianche nate in Occidente come megafono per chi in Palestina ci chiede solidarietà, supporto, e anzi replicare le azioni che si stanno facendo in tutto il mondo per moltiplicarci e continuare la mobilitazione.
La lotta palestinese non è una lotta dei palestinesi, noi stiamo chiedendo alle persone qua di liberare i loro spazi dai sistemi che opprimono altri popoli. Israele non solo è coinvolta in Palestina, perché i sistemi che sono sviluppati lì sono usati anche in varie parti del mondo. Noi pensiamo che una oppressione in un posto del mondo può influenzare tutti. Si impara qua sul colonialismo, non possiamo avere aziende che finanziano la guerra, l'università non è un sapere veramente libero, e per quello anche abbiamo fortunatamente altre realtà che approfondono altri temi dell'ambiente, di transfemminismo.
E per diffondere quello che fate, cosa usate?
Stiamo usando i social, principalmente Instagram, abbiamo anche un canale Telegram.
I social hanno cambiato il racconto dell'atrocità oppure no? Perché venerdì una ragazza mi diceva i social hanno fatto la differenza, perché abbiamo un sistema dell'informazione che diceva è totalmente schierato con Israele, e in questo momento però le cose che accadono anche dalla parte opposta del mondo non si possono più nascondere con i social.
In questi giorni si sta paragonando molto la campada in tutte le università alle proteste contro la guerra in Vietnam. Anche a livello di coinvolgimento dei coetanei mi vengono da fare due distinzioni. La prima è che c'è una grande sfida che abbiamo, che è quella di dimostrare che siamo parte di questa macchina genocida, non è un qualcosa di lontano da noi. Le proteste in Vietnam nascevano dal fatto che c'era la leva, per cui bisognava andare, no, a combattere sul campo. Qua è diverso, ma è questo il punto: portare alla luce le contraddizioni di questo sistema che ci racconta questo tipo di conflitti come appunto lontani, ma che invece poi ci collabora. La seconda cosa è che appunto in questo momento stiamo assistendo a un genocidio in diretta, per cui credo che questo sia stato un punto fondamentale anche solo nella diffusione, al di là delle singole opinioni. Noi stiamo a vedere, è chiaro che qua è una situazione totalmente pacifica, una possibile morsa repressiva sarà chiaramente l'ennesima dimostrazione di intolleranza verso chi ha una voce di dissenso rispetto alle complicità terroristiche del nostro governo.
Non sono state solo le università a essere protagoniste di proteste in sostegno alla Palestina. Roberto Maggioni aveva intervistato alcuni studenti e studentesse del liceo Berchet di Milano.
Agnese,
Alessandro,
Anita.
faccio 18 anni tra poco.
17 anni?
18.
Abbiamo organizzato un'occupazione simbolica di un'ora del cortile per sensibilizzare e informarci a vicenda riguardo al tema della Palestina e dell'occupazione del genocidio che sta avvenendo in Palestina. È qualcosa che sicuramente colpisce molto la nostra generazione, perché si tratta di eventi che dal punto di vista morale ci lasciano veramente sbigottiti, ed è qualcosa che sicuramente ha mobilitato una percentuale altissima di noi di fronte a queste immagini, di fronte a questo conflitto che ha delle basi storiche e politiche nella storia dell'Occidente molto forti, che provengono anche quindi dalla nostra stessa nazione e dalle nazioni che ci stanno vicine.
Abbiamo cercato di organizzare l'azione in modo tale che più studenti possibile si potessero sentire coinvolti.
Ovviamente, per esempio, l'uccisione di civili e di persone che all'interno del conflitto effettivamente non c'entrano niente, ma che vengono comunque targettati senza motivo, è la cosa che ci sensibilizza di più in quanto giovani. Ovviamente è ad impatto vedere tutte queste persone che muoiono senza motivo.
Quello che sicuramente ci ha colpito, come dicevo già prima, sono anche le basi storiche di questo conflitto. È sicuramente qualcosa che va avanti non da un anno, dagli eventi del 7 ottobre che hanno, diciamo, intensificato il genocidio e lo sterminio del popolo palestinese, ma è qualcosa che va avanti dal primo dopoguerra e ha sicuramente delle radici molto profonde in quella che è la storia dell'Occidente, del nostro paese, degli Stati Uniti, e che deriva da quell'eredità molto pesante che ci portiamo dietro nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi sicuramente queste basi storiche molto profonde lo rendono un argomento molto...
La nostra priorità era anche quella di cercare di interrompere la narrazione che vede il 7 ottobre come una data di inizio del conflitto, perché basta informarsi per scoprire che effettivamente non è così. Per cui non siamo degli storici, non siamo degli esperti, quindi non ci stiamo ergendo in cattedra, però vorremmo cercare il più possibile di autoformarci per essere anche indipendenti dalla narrazione dei media e dei giornali occidentali, che vedono principalmente una sola faccia della medaglia. Sicuramente nella scuola italiana purtroppo non si parla abbastanza di politica attuale, anche perché fa sempre un po' paura sporcarsi le mani con quella che è la storia moderna, no? Contemporanea. Però devo dire che per esempio nel nostro liceo sono state fatte varie conferenze, chiamati vari esperti, per cui il Brescia è una scuola che comunque ci tiene a trovare quegli spazi, quei momenti da dedicare anche a questo.
Da parte di noi studenti c'è una spinta forte per quanto riguarda questa tematica, come ho detto prima, è qualcosa che ha mobilitato molto la nostra generazione, ho notato. E da parte dei professori ovviamente dipende molto dal professore singolo. Quello che è certo è che nella scuola spazi di dialogo e di dibattito sono sempre più difficili da creare, da trovare, e noi studenti cerchiamo di crearceli molto, e quindi anche questa occupazione simbolica, insomma, di un'ora del cortile è stata volta a questo scopo. In our lifetime we
will... State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying